20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. Terzo secolo. L'antica gloria di Roma è in crisi. Ai Roma, Roma, che superba e folle, innalzi al cielo la rigogliosa testa. Del nume irato soffrirai lo sdegno, prostesa al suolo e fra gli incendi avvolta. Oimè, quando vedrò la tua ruina, ebbra di sangue altrui, Roma infelice. Così tuonano gli oracoli sibillini. Ai confini dell'impero, popoli barbari premono sempre più massicci e minacciosi. Regna la dinastia dei Severi, imperatori di nomina militare che accentueranno la forza dell'esercito. C'è chi preavverte la fine di Roma, chi invece non ci pensa per niente, come Celio Apicio, il quale redige il De Re Coquinaria, illustrando le prelibatezze della gastronomia romana a base di murene e tordi arrostiti. A Roma sorgono le terme di Caracalla, dove la gente si ritrova per bagni, massaggi, saune e ginnastica. Terzo secolo, Diocleziano cerca di riorganizzare l'impero dividendolo nelle regioni d'Oriente e d'Occidente e intanto perseguita ferocemente i cristiani, che ritiene una minaccia. Nelle sinagoghe ebraiche compaiono le prime raffigurazioni di episodi dell'Antico Testamento. Fino a pochi anni prima, la legge dei padri vietava la fabbricazione di immagini, che erano ritenute blasfeme. In una piccola guarnigione romana della Mesopotamia, a Dura Europo, l'odierno Iraq, una ignota mano raffigura sulla parete di una casa Mosè che fa scaturire l'acqua da una roccia. Molto lontano da lì, un'altra mano, egualmente ispirata, nella catacomba romana di Priscilla, raffigura l'immagine dei tre ebrei nella fornace ardente. Sono pennellate elementari. Gli ignoti artisti sono tali solo per pietà religiosa. Non cercano la bellezza, quanto un contatto con Dio. E per la prima volta nella storia dell'ebraismo e del cristianesimo lo fanno attraverso un'immagine. In India, tra fastosi palazzi principeschi, templi e monasteri ricchi di dipinti e bassorilievi, declina la dinastia dei Kushan e si susseguono la dinastia Shah e quindi la dinastia Gupta, che tornerà agli antichi riti del brahmanesimo e alla religione indù. L'epoca dei Gupta sarà ricordata come un'era d'oro, di pace, di buon governo. Risuonano le melodie della vina, una cetra ad arco dal suono melanconico e dolce. E di strumenti ad arco è fatta più o meno la musica indiana, come il sitar, che viene dalla Persia. In quasi tutte le regioni l'arrivo della pioggia viene salutato come quello di una divinità. È la madre Ganga, il fiume Gange, che scende direttamente dal cielo. All'alba i devoti congiungono le mani in adorazione del sole. La notte, un altro Gange illumina la strada. Alla luna, alle stelle, alle costellazioni, gli astrologi indiani si appellano per fissare matrimoni, stabilire nomi, predire il futuro. Terzo secolo, anche in India si estingue definitivamente la grande dinastia Han, mentre iniziano a diffondersi riti shintoisti dedicati a divinità naturali. Un periodo di grande confusione, detto dei tre regni, travaglierà popolo e sovrani, mentre da nord premono guerrieri irruenti, di bassa statura, con gli occhi piccoli e il naso schiacciato, i mongoli. In Persia, re Artaserse della dinastia Sassanide ribadisce la supremazia del suo popolo sui parti. I suoi soldati combattono indossando corazze a specchi, formate di lastre d'acciaio, tutte unite tra di loro. Tra questi soldati e tra la gente comune della terra di Persia, il filosofo Mani inizia a predicare una religione cristiana eretica, mescolata con elementi di zoroastrismo, l'antichissima religione basata sull'idea che nel mondo regnino due forze drasticamente antagoniste, il bene e il male. Molti saranno i suoi seguaci. In Giappone si adorano divinità legate al mondo della natura. Terzo secolo. Solcano il mare Mediterraneo navi romane, ben protette sui fianchi. Sono le catafratte e anche imbarcazioni più leggere e veloci, le liburne. Il greco Diofanto scrive l'Aritmetica, una raccolta di problemi numerici in cui si avverte l'influsso delle matematiche orientali. Anche gli studiosi indiani elaborano le loro teorie, soprattutto sullo zero. Terzo secolo. Nelle catacombe si intonano canti nuovi sul tipo delle melopee di Israele, con accenti greci e orientali, e si tracciano sui selci e sulle pareti i simboli cristiani per eccellenza: il pesce, la colomba, l'ancora, il buon pastore. Cipriano, vescovo di Cartagine, predica l'unità della Chiesa cattolica di fronte alle incombenti divisioni ed eresie. Ma la Chiesa tutta intera si va organizzando e lo fa secondo una struttura fortemente gerarchica, con vescovi, presbiteri e diaconi. Terzo secolo, a Roma tra queste persone consacrate c'è un dotto prete, di carattere altezzoso, che preso dall'ardore della polemica contro le eresie varca spesso i limiti e arriva a definirsi successore diretto degli apostoli e partecipe della medesima grazia del supremo sacerdote del magistero. Scrive in greco molti libri e diventa di fatto il primo antipapa. Insieme con un suo avversario viene deportato nell'isola Nociva di Sardegna, come si dice all'epoca. Là si riconcilia però con il suo nemico e muore testimoniando la fede. Forse proprio durante l'esilio, confinato in una prigione di pietra ma con l'occhio puntato all'orizzonte del mare e il pensiero a Gesù, compone questo inno pasquale. È Ippolito di Roma.
Se qualcuno è devoto e ama il Signore, goda di questa lieta festa. E chi è servitore fedele, entri con letizia nella gioia del suo Signore. E chi ha faticato digiunando, riceva ora la sua ricompensa. Chi ha lavorato dalla prima ora, riceva oggi il giusto salario. Chi è arrivato dopo la terza, sia lieto nel rendere grazie. Chi è giunto dopo la sesta, non esiti, non riceverà alcun danno. Chi ha tardato fino alla nona, venga senza esitazione. Chi è arrivato solo all'undecima, non tema per il suo ritardo. Il padrone è generoso, accoglie l'ultimo come il primo. Concede il riposo all'operaio dell'undecima ora come a quello che ha lavorato fin dalla prima. Ha pietà dell'ultimo e premia il primo. A questi dà, a quello regala. Apprezza l'opera e loda l'intenzione. Entrate tutti nella gioia del Signore nostro, primi e secondi, ricevete la ricompensa. Ricchi e poveri, danzate insieme, temperanti e spensierati, onorate questo giorno. Abbiate o no digiunato, rallegratevi oggi. Il banchetto è pronto, godetene tutti. Il vitello è abbondante, nessuno se ne andrà affamato. Godete tutti dell'infinita bontà. Nessuno pianga la sua miseria, si è aperto a tutti il regno. Nessuno si rattristi per i suoi peccati, il perdono si è levato dal sepolcro. Nessuno tema la morte, ci ha liberati la morte del Salvatore. La distrusse mentre era prigioniero di essa, punì l'inferno entrando nell'inferno, amareggiò chi aveva toccato la sua carne. L'aveva previsto Isaia quando gridava: «L'inferno fu amareggiato». Quando si incontrò con te l'inferno, fu amareggiato perché fu distrutto, fu amareggiato perché fu ingannato. Ha preso un corpo e si è trovato davanti a Dio. Ha preso la terra e ha incontrato il cielo. Ha preso il visibile e si imbatté nell'invisibile. Dov'è, o morte, il tuo pungolo? Dove, inferno, la tua vittoria? Cristo è risorto e tu, o inferno, sei stato allontanato. Cristo è risorto e i demoni sono caduti. Cristo è risorto e gli angeli si rallegrano. Cristo è risorto e nessun morto resta nel sepolcro. Cristo, risorto dalla morte, è il capo di coloro che dormono. A Lui gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Quarto secolo. Per gli imperatori di Roma, estesa ormai fino agli estremi limiti del mondo, l'organizzazione dell'esercito e degli apparati amministrativi è divenuta la preoccupazione principale. Teodosio spartisce l'impero in due. A Oriente sta per sorgere l'astro della nuova capitale, Bisanzio. L'evento del secolo è sicuramente la conversione dell'imperatore Costantino, che durante la battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio viene folgorato dalla croce di Cristo. Dalle monete romane scompare il simbolo del sole, che lo stesso Costantino aveva adorato come Dio. L'imperatore incoraggia ora e favorisce la fede cristiana. Quarto secolo. Mentre Costantino proclama l'editto di Milano e hanno termine le persecuzioni, sorgono le prime basiliche. San Paolo fuori le mura, Santa Costanza ricca di mosaici e Santa Maria Maggiore. Non solo a Roma. È lo stesso imperatore a far erigere la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, più volte distrutta e ricostruita, la Basilica dell'Ascensione sul Monte degli Ulivi e quella della Natività a Betlemme. L'architettura cristiana passa così di colpo dalla semplicità e dalla povertà delle catacombe alla magnificenza e allo splendore di questi nuovi templi. Tra le loro superbe navate risuonano i canti ambrosiani, dal nome del loro autore, Ambrogio di Milano, e gli inni di un padre della Chiesa orientale, Efrem Siro. Quarto secolo. Cacciati dalla Cina, avanzano gli Unni nella steppa meridionale russa. È il 375 quando annientano il regno ostrogoto, mentre i Visigoti ottengono dall'imperatore Valente di stanziarsi nei territori dell'impero. Intanto è il dissidio fra ceti elevati ed esercito ad accelerare la fine dell'impero d'Occidente, che viene lasciato da Teodosio al figlio Onorio. Il tempo si misura con le meridiane, con le clessidre e tra il popolo con una semplice candela intaccata. Quarto secolo. In India la dinastia Gupta porta il paese ad un periodo di grande splendore e prosperità. Sorgono dovunque santuari e templi. Già da secoli il paese è suddiviso in caste. Le più alte mangiano vegetariano e sciapo. La gente delle caste inferiori preferisce invece carni saporose. Ogni villaggio ha i suoi quartieri di artigiani e di intoccabili, che abitano lontano dal centro principale, in nuclei che sembrano villaggi separati. Il loro compito è anche quello di tutelare i confini e di raccogliere i rifiuti. Qui le abitazioni sono piccole, con un cortile dove convivono uomini e animali. In Cina, gli amanuensi praticano la scrittura calligrafica del maestro Ku Kai Xin, mentre vengono scolpiti su 46 tavolette i detti di Confucio, venerato come uomo modello e perfino come figura divina. Vestiti di ricche e sontuose vestaglie di seta, i discepoli trascrivono e ripetono il suo insegnamento. Non c'è nessuno che non mangi e non beva, ma pochi sanno apprezzare i sapori. IV secolo. In contrapposizione alle innumerevoli eresie del cristianesimo, viene proclamato il Credo di Nicea, la formula della esatta dottrina ancora oggi recitata dai cattolici di tutto il mondo. In America centrale, tra la penisola dello Yucatan e il Guatemala, gli artigiani Maya, sotto il sole cocente dei Caraibi, con in testa variopinti copricapi piumati, plasmano nelle terre cotte le immagini del loro dio del mais. Costruiscono le loro prime città, complessi monumentali, piazze con altari e steli di pietra, palazzi dalle facciate riccamente decorate. IV secolo. Per celebrare le sue vittorie, l'imperatore Costantino ha fatto costruire un arco trionfale, che ancora oggi si erge praticamente intatto a Roma, al limitare dei fori, accanto al Colosseo. Nel cuore dell'Africa, i pigmei, popolazione antichissima, usano arco e bastone da scavo come unici attrezzi per la caccia e per la raccolta. Suonano tamburi e rudimentalissimi strumenti a fiato. IV secolo. I militari romani vestono una corta tunica con maniche lunghe e aderenti. Indossano sopra un mantello simile alla vecchia clamide, il paludamentum, che sulle spalle dei generali è sempre particolarmente sfarzoso, color porpora. Le gambe cominciano a coprirsi di lunghe calze. Ecco i primi monaci, eremiti o cenobiti, vestiti col colobio, una tunica lunga fino ai piedi. Trascrivono le opere dell'antichità e diffondono gli scritti dei padri della Chiesa e dei primi autori cristiani, Lattanzio, Giovanni Crisostomo, Agostino, che elabora il primo sistema filosofico ispirato al cristianesimo. Contro l'eresiarca Pelagio, Agostino accentua il concetto di predestinazione e di grazia. Che cosa amo quando amo Dio? Si domanda il vescovo di Ippona. Non una bellezza corporea, non una avvenenza di breve durata, non questo splendore di luce che piace agli occhi, non le dolci melodie di canti d'ogni sorta, non il soave profumo di fiori e di unguenti e di aromi, non manna e miele, non membra desiderabili per l'amplesso carnale. Non queste cose io amo quando amo il mio Dio. E tuttavia amo una certa specie di luce e una specie di voce e una specie di odore e una specie di cibo e una specie di amplesso quando amo il mio Dio. Luce, voce, odore, cibo, amplesso dell'uomo interiore che è in me. IV secolo. Anche i goti entrano in contatto con le scritture grazie alla traduzione della Bibbia nella loro lingua voluta dal loro capo, il vescovo Ulfila. Questa Bibbia sarà il primo documento storico in lingua germanica. L'immagine di Cristo è riprodotta sui sarcofagi che ricalcano la statuaria romana. D'aspetto di un giovinetto, Gesù affronta serenamente la passione fra soldati e centurioni. La sua resurrezione viene rappresentata ancora da semplici simboli, come la croce sormontata da una corona. IV secolo. A Bisanzio, abili e pazienti artigiani impreziosiscono i palazzi della nuova sede imperiale con smalti, avori, decorazioni che combinano figure geometriche con animali apocalittici. Dall'Africa, il prete Ario sta diffondendo intanto una lettura distorta del cristianesimo. Dio Padre e Gesù non sarebbero la stessa persona. Gesù, dunque, non sarebbe autenticamente Dio. quarto secolo. I mercanti indiani, sospinti dai monsoni, guidano le loro leggere imbarcazioni verso le coste dell'Africa orientale, ricca di oro, rame, ferro e grande riserva di schiavi. Nell'America del Nord, su un immenso territorio quasi completamente disabitato, dove prosperano bisonti e cavalli, vivono di caccia e raccolta i proto-indiani, fra questi i Na-Dene, vestiti con variopinti mantelli frangiati e copricapi di pelliccia. A Milano, sede imperiale, un vescovo minuto e infaticabile lavora per la composizione delle controversie con gli ariani e nella delicatissima questione degli scismi. Di origine greca, ha pianto la morte di un parente sotto la persecuzione di Diocleziano. Vanta trascorsi in politica come governatore di Liguria e di Emilia e è con tutti generoso. La sua stanza, si dice, è sempre aperta per le necessità della gente. Si racconta che quando era ancora funzionario imperiale, fu un bambino tra la folla ad acclamarlo vescovo. Gli inni, che si cantano tutt'oggi in molte basiliche, sono suoi. Il suo nome è Ambrogio. Forse dalla sua cattedra di vescovo, o forse da un angolo di quella sua semplice stanza severamente arredata, forse sotto un crocifisso bizantino in avorio, scrisse queste parole.
In Cristo abbiamo tutto. Ognuno si avvicini a Lui, chi languisce nell'infermità a causa dei peccati, chi è come inchiodato per la sua concupiscenza, chi è imperfetto ma desideroso di progredire con intensa contemplazione, chi è già ricco di molte virtù. Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi. Se desideri risanare le tue ferite, Egli è medico. Se sei angustiato dall'arsura della febbre, Egli è fonte. Se ti trovi oppresso dalla colpa, Egli è giustizia. Se hai bisogno di aiuto, Egli è potenza. Se hai paura della morte, Egli è vita. Se desideri il paradiso, Egli è via. Se sei in cerca di cibo, Egli è nutrimento.
Avete ascoltato
20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. Terzo secolo. La voce di Ippolito di Roma era di Emilio Cappuccio. Quarto secolo. La voce di Ambrogio era di Warner Bentivegna. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Entriamo dentro le parole, cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose,
ma sono anche la vita. Il principio di tutto.
In principio era il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue.
Quando lo sono.
Smile, though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. And maybe